25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
Ben ritrovati tutte e tutti con questo nuovo episodio di 25 anni dopo, il podcast di Radio Città Aperta, cura della redazione di Radio Città Aperta, dedicato all'anniversario, ai 25 anni dai fatti del G8 di Genova 2001. Il protagonista di questo nuovo episodio è Giacomo Simoncelli, giornalista e militante politico. Ben trovato, Giacomo.
Salve, ciao a tutti.
Iniziamo con la domanda di rito che apre la prima parte di questo episodio del podcast, poi ci sarà la seconda domanda di rito. La prima domanda è: tu dal 19 al 22 luglio del 2001 dove eri?
Allora, diciamo, non è una risposta semplice per me perché avevo neanche 8 anni e quindi non mi ricordo bene dove ero. Sicuramente però ero un ragazzino che probabilmente non si rendeva nemmeno conto di quello che stava succedendo in quei giorni a Genova. Avrà visto le notizie, diciamo i telegiornali, le immagini, forse anche alcune di quelle più, diciamo così, pesanti, cruente, delle cariche, eccetera. Del resto io vengo da una famiglia abbastanza politicizzata, quindi sicuramente mio padre sarà stato a seguire quello che succedeva a Genova, però non mi ricordo. Sicuramente poi dopo, nel corso degli anni, diciamo così, ho recuperato purtroppo quella mattanza, insomma, quella situazione del G8, ecco.
Infatti, allora, magari chi ascolta questo episodio come primo episodio della serie del podcast 25 anni dopo dice: ma questi sono matti, perché chiedono del G8 di Genova a uno che aveva 8 anni? E invece è interessante, perché poi nel corso del tuo percorso, come vedremo poi durante l'intervista, è venuta fuori l'importanza, la consapevolezza, insomma si è incastrato quell'episodio in una serie di pezzi del puzzle che poi hanno composto la tua visione, appunto, di giornalista e di militante politico. E vediamo quindi quando hai iniziato così a capire cosa fosse successo in quei giorni. Immagino nel corso del tuo approfondimento politico, della tua crescita sia personale che politica, a un certo punto sei incappato in quelle storie, in quei documentari, in quelle testimonianze magari di amici, compagni, militanti più grandi di te.
Sì, esattamente. Direi che è successo più o meno forse 6-7 anni dopo, 8, una cosa del genere. Nel senso che è successo quando io ho cominciato a fare effettivamente attività politica, diciamo che più o meno è stato il 2010, è stato l'onda, le manifestazioni contro la Gelmini e poi appunto in particolare il 2010, che mi hanno visto un po' attivarmi in ambito delle mobilitazioni, delle proteste studentesche e poi in generale di attività politica più strutturata e organizzata. Quindi è successo più o meno in quegli anni lì. E sì, l'impatto è stato innanzitutto con poche testimonianze, devo dire, inizialmente. Le testimonianze sono arrivate, le ho conosciute, le ho sentite un pochettino più tardi, 3-4 anni più tardi, 2013-14. Però subito con i documentari, diciamo così, servizi giornalistici, occasioni come questa, diciamo, di questo podcast che ripercorrevano un po' quei giorni, i varie, diciamo così, manifestazioni o ricordi fatti a ricorrenza d'anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani e così via, insomma.
Una volta che hai iniziato appunto a conoscere i fatti, a contestualizzarli, la storia, l'immagine, la figura di Carlo, tipo di valutazione ti è venuto? Tu ci hai raccontato, insomma, hai iniziato il tuo percorso di attivismo politico con le mobilitazioni studentesche, no? Si sono sviluppate circa un decennio dopo i fatti di Genova. Di quei fatti lì, la tua percezione, o il racconto che ne hai avuto, ma più che altro la tua percezione, forse interessante, è stata quella di cosa? Di un episodio all'interno di una serie di eventi, quindi la continua storia del confronto fra lo Stato, il potere e le mobilitazioni al basso, oppure hai avuto la percezione, che è un po' diffusa, di una sconfitta, anche di una sconfitta generazionale? Come l'hai letta? Che ruolo gli hai dato nella tua definizione della storia politica recente di questo paese? Perché comunque, insomma, te lo ricordavi come un fatto recente, immagino, eri già nato, cioè, c'eri, te lo dico, insomma, eri già nato, quindi.
Se mi permetti, cercherò di dividere la cosa in tre parti, diciamo, in tre modi in cui ho percepito la questione, ecco.
Assolutamente.
Nel senso che, allora, il primo impatto inizialmente è stato più, non voglio dire, non direi emotivo, ecco, però l'elemento che, diciamo così, emergeva in maniera più netta dai primi approcci rispetto alla questione Genova, G8 di Genova del 2001. Per me è stata quella appunto di Carlo Giuliani, però nel senso proprio della morte di un ragazzo giovane. Io appunto avevo 16 anni quando ho cominciato a fare politica in maniera seria, diciamo, e quindi diciamo anche se c'era qualche anno di differenza, però diciamo il primo impatto è stato proprio questo qua. Ripeto, non voglio dire emotivo, però più di pancia, più legato diciamo, alla dimensione generazionale che a una riflessione strutturata su cosa era successo a Genova e così via. Cioè, i primi impatti con quelle testimonianze, forse anche per le testimonianze stesse, adesso non mi ricordo precisamente cosa vidi, cosa ascoltai all'epoca, eccetera, quindi non posso dirlo con precisione. Però questa mia impressione rimane, cioè che il primo approccio fu più legato a questa dimensione quasi umana della tragedia di Genova. Poi, diciamo, si è divisa in due parti. Si è divisa nella parte in cui io, sviluppando la mia attività politica, ho sviluppato anche la mia riflessione su cosa è stato Genova, cioè sia su quello che ha rappresentato quel passaggio storico, come si è inserito in una cornice internazionale di mobilitazioni e cosa invece ha rappresentato nello specifico dell'attività repressiva del governo Berlusconi dell'epoca. E poi ho avuto anche l'esperienza, come dicevi tu, di chi ho conosciuto e c'era il G8 di Genova e me l'ha raccontato e mi ha raccontato più che altro, giustamente, come sottolineavi tu sempre, come lo viveva in quel momento, cioè come a distanza di 10, 15, se non 20 anni ricordava quei passaggi. Ora non mi dilungo, cioè non è nemmeno la mia storia, quindi non penso che sia interessante nel caso di questo podcast, quindi non racconto quello che mi hanno raccontato loro, racconto come mi è sembrato che lo vivessero loro, ecco. Ed era proprio, sì, diciamo, alcuni rivendicavano l'aver avuto ragione rispetto alle questioni sulla globalizzazione, su come si andava riconfigurando un certo tipo di capitalismo nord globale, mettiamo così, all'epoca. Però allo stesso tempo un'altra grande parte delle persone, ora non dico che avrò conosciuto 100 persone che c'erano al G8, però una decina sì, diciamo metà e metà, c'era chi invece la viveva come una sconfitta. Però dall'altro lato, appunto il terzo, diciamo, il terzo filone, il terzo pilastro di come io, diciamo così, ho reinterpretato nella mia esperienza personale il G8 di Genova, se all'inizio c'è stato questo primo impatto emotivo, se questi racconti si dividevano tra chi dava un'indicazione di aver avuto ragione in maniera di massima e chi sentiva un po' la sconfitta sulle spalle, come poi io ho interiorizzato quel passaggio nella mia attività politica, nella mia riflessione politica, è successo piano piano nel corso del tempo e si è strutturato, diciamo così, rispetto anche a una possibilità di uscire dalla gabbia del semplicemente avevamo ragione ma abbiamo perso. Cerco di spiegarmi meglio in 30 secondi senza poi allungarla troppo. Nel senso che quando ho cominciato a ragionare, a approfondire la questione di Genova, ho inserito Genova, come dicevo, in un più grande movimento internazionale, che sicuramente ha avuto il suo impatto, ma che anche lì probabilmente non ha saputo capitalizzare, scusate l'espressione che in questo caso può sembrare poco adatta, però insomma saper colpire nelle maniere e nei modi e nei punti giusti e saper soprattutto organizzare qualcosa che restasse qualcosa dopo quel movimento in maniera strutturata e poi soprattutto il fatto che per l'Italia, diciamo, quello là è stato un punto, non voglio dire di arrivo, ma sicuramente di, diciamo così, di portare sul palco delle mobilitazioni, della gestione di piazza, un percorso di repressione che era già cominciato precedentemente, era cominciato a Napoli 3-4 mesi prima, adesso non mi ricordo se era marzo 2001, quando c'erano state importanti mobilitazioni e si era già assistito a una forte mattanza sostanzialmente repressiva. C'era stato in tutto un percorso di, diciamo così, gestione di quei movimenti a livello internazionale italiano che aveva portato poi al G8 di Genova. Cioè, quello che voglio dire è, io ho reinterpretato quegli eventi dentro un quadro internazionale che cambiava sicuramente, che aveva le sue specificità, eccetera, che evidentemente ha colto il segno dei tempi, diciamo così, i problemi dei tempi, le ragioni dei tempi, ma non è stato in grado di costruire la forza capace di trasformare dove stava andando quel mondo lì. E poi nello specifico italiano l'ho visto come, diciamo così, una esposizione, un dispiegamento di strumenti repressivi di una gestione di piazza che si era andata preparando nel corso del tempo e che lì ha trovato il suo punto massimo anche per vedere dove stava il punto di rottura. Cioè, sono arrivati a uccidere un ragazzo, eppure, cioè, lì il governo era appena all'inizio ed è durato 5 anni sostanzialmente successivamente, che significa che lì si è dimostrato che non c'erano forze di classe in grado di mettere in crisi il governo su una situazione così grave di gestione di piazza. Le ragioni c'erano, sono state palesemente colte, secondo me, con gli strumenti organizzativi sbagliati, quindi quello che, semmai, poi ne parliamo ulteriormente, insomma, se vuoi, quello che semmai è il dopo, cioè cosa ci sarebbe da fare dopo, ormai è tardi, a 20 anni di distanza, però per ragionarne insieme, però quello che poi mi è rimasto a me è stato quello, cioè che è stata una roba preparata per silenziare anche un movimento internazionale, ma sul lato italiano soprattutto ha dimostrato anche la mancanza di un'alternativa reale a quella roba, perché nessuno è riuscito a mettere in discussione un governo che si era appena insediato e che aveva ammazzato un ragazzo. Quindi mi
Chiaro.
sembra, ecco, insomma, questo elemento qua che per l'Italia, diciamo, è stato un po' esplicativo rispetto a come si andavano strutturando le opposizioni e un'idea alternativa di società e di mondo in Italia, ecco.
Dal tuo punto di vista, poi entriamo nella seconda parte, diciamo così. Ci siamo voluti dare un po' questa idea di dividere un po' in due le testimonianze in questo podcast. Secondo te, come militante e attivista politico di una generazione immediatamente successiva, diciamo così a grandi linee, a quella protagonista di quei fatti, sei d'accordo o no con la tesi che quella poi è stata una generazione che ha subendo quel tipo di repressione un pochino ha interiorizzato una sconfitta che era un po' tirata fuori, no? E da ulteriori mobilitazioni, da ulteriori attività, un po' una generazione persa nei grandi numeri rispetto all'attivismo, alla militanza politica.
Io penso che sia molto vero, penso che sia molto vero e penso però che sia in generale, cioè non è, nel senso non è stato semplicemente il G8 di Genova e quella repressione, è stata in generale una riorganizzazione proprio del modello produttivo, della, come dire, dell'atomizzazione dei lavoratori, del fallimento anche storico di esperienze come quella dell'Unione Sovietica, che hanno fatto una decina d'anni di vuoto importante e anche per chi si affacciava all'attivismo e alla militanza politica, sostanzialmente, diciamo così, magari neanche volontariamente, non voglio adesso fare j'accuse particolari, almeno in questo preciso istante, poi magari fra 10 minuti sì, però nel senso, magari anche involontariamente un'idea che la trasformazione poteva avvenire sempre e soltanto in, diciamo, in dinamiche di compatibilità col modello capitalistico. Ci sono stati 10 anni in cui sostanzialmente poi è stato quello. Però nonostante tutto ci sono state mobilitazioni importanti perché tutti si sono resi conto di come quel compatibilismo non portava a prospettive di pace e sviluppo per tutti. Cioè, alla fine degli anni 90 c'è stata un'altra crisi economica importante, nel 2001 sostanzialmente, poco dopo, ci sarà l'avvio della grande stagione della guerra al terrorismo, l'Afghanistan, dopo neanche un paio d'anni l'Iraq, insomma, cioè, tutti si erano resi conto che quel tipo di sviluppo non portava, quel tipo di riorganizzazione del mondo non portava verso le magnifiche sorti e progressive, ecco. Sicuramente io ripeto e chiudo, ha fatto tanto il G8 di Genova, ha fatto tanto la repressione, però secondo me è stato in generale proprio un collasso decennale della visione di un mondo basato su, sicuramente anche le classi, però in generale basato sul fatto che il capitalismo non avrebbe portato a nulla di buono, sull'atomizzazione dei lavoratori, sull'idea che l'alternativa, diciamo così, si sviluppava dentro quel mondo e non in rottura con quel mondo e così via. Questo ha letteralmente falcidiato il tessuto delle organizzazioni sociali, politiche, antagoniste, comuniste, di rottura, alternative in senso lato in questo caso, e anche a livello culturale ha proprio espulso dall'immaginario di militanti per un decennio l'idea di costruzione di organizzazioni di classe, ma solamente di giochiamo al gioco della democrazia per come ce la raccontano alla fine poi quello che era Prodi, Berlusconi, eccetera, a prescindere appunto che sia centro-sinistra, centro-destra, però sempre dentro quelle regole del gioco, ecco, insomma, dentro quella democrazia parlamentare molto chiusa, molto è rappresentante di interessi che non c'entravano niente con le classi popolari, ma perché, e veramente chiudo, le classi popolari non si rappresentavano più come tali, non si riconoscevano nemmeno più come tali, ecco.
Chiaro, chiarissimo. Arriviamo alla domanda che rappresenta un pochino invece il passaggio alla seconda parte dell'intervista. Dal tuo punto di vista, quindi dalla tua esperienza personale e anche collettiva di percezione di quello che collettivamente può aver significato, qual è il prezzo che abbiamo pagato, che hai pagato e che abbiamo pagato come società rispetto alla repressione messa in campo nel 2001 a Genova e le conseguenze che ha avuto sui movimenti, sulla capacità di espressione di un movimento dal basso antagonista in Italia, sulle singole battaglie, sulle singole istanze? La peculiarità di quel movimento, il movimento no global, chiamiamolo così per capirci, era la grande ampiezza, l'ampiezza proprio numerica e la capacità, almeno fino a quel punto, di tenere insieme tante istanze e anche tante anime profondamente diverse fra loro, che forse era quello l'elemento che spaventava un po' il potere, forse. Ecco, dal tuo punto di vista, qual è stato il prezzo? Se c'è stato un prezzo che specificatamente abbiamo pagato perché è andata così? Cioè, con quel tipo di repressione, con quel tipo di infrazione violenta di un movimento che stava crescendo, quella dimostrazione di forza che lo Stato mise in campo per far capire forse che quel tipo di ampiezza numerica non poteva essere accettata, il tuo punto di vista.
Questa è una domanda, diciamo che non ha una risposta chiarissima in mente, nel senso, provo un po' a ragionarci con te, nel senso, quello che mi viene da dire è che sicuramente quel livello di repressione ha spaventato tanta gente che, non che, cioè non è una, anche qui non è un'accusa, e questa volta davvero, nel senso non c'è nessuna accusa, nel senso che magari era un attivismo più sporadico il suo, però proprio di fronte all'ampiezza delle mobilitazioni, anche al sentire di avere ragione, no? Come dico sempre, come ho già detto più volte, questo elemento del l'avevamo ragione è ritornato spesso nei racconti che mi facevano, no? Però di fronte a un attivismo più sporadico, magari quel livello di repressione ha proprio allontanato dalla politica tante persone. Altre, forse anche per quell'elemento che dicevo, no? Di un governo che appena si è insediato uccide un ragazzo e sostanzialmente
Rimane 5 anni
rimane
tranquillamente.
5 anni, fa capire, diciamo, di fronte, tra l'altro, ripeto, come accennavi tu, mobilitazioni molto ampie, di fronte a vari soggetti uniti insieme in quel percorso, appunto, lì in questo caso, se vogliamo usare una formula che a me piace, non è l'unione fa la forza, ma è la forza fa l'unione, cioè la forza di una mobilitazione internazionale che aveva colto, almeno nelle ragioni, ripeto, poi magari negli obiettivi, nelle forme organizzative, no, però nelle ragioni storiche di quel movimento aveva assolutamente ragione, aveva portato a livello internazionale tantissime centinaia di migliaia di persone in piazza. Queste mobilitazioni hanno tenuto insieme tanti soggetti, tante realtà che nel loro caso la forza ha fatto l'unione perché avevano colto, se non magari, diciamo, gli obiettivi, i punti da colpire, le forme organizzative adeguate per portare avanti la loro battaglia, le ragioni di quella battaglia ed erano giustissime. E quindi di fronte a tutto questo, di fronte all'ampiezza, di fronte alla giustezza delle ragioni, di fronte a questa forza che aveva fatto poi l'unità, c'è addirittura un assassinio sostanzialmente e tuttavia il movimento crolla sostanzialmente e il governo rimane in carica 5 anni. Cioè di fronte a questo è anche evidente che ci sia un ritirarsi. Però è, diciamo così, il rapporto è dialettico, cioè e anche il fatto che proprio che nonostante tutte le ragioni che abbiamo detto in questo momento di quel movimento, della forza, dell'ampiezza, eccetera, eccetera, se di fronte a un omicidio tu sostanzialmente non c'è un rilancio, non c'è una capacità di andare oltre, diciamo, questa situazione, si fa capire anche che forse molte basi, e molti di coloro che hanno partecipato in quel grande movimento, appunto, non avevano la bussola chiara, cioè non sapevano bene dove sarebbe andato a finire il movimento e dove avrebbe dovuto portare. Bisogna dire che comunque io prima accennavo alla guerra in Iraq, eccetera, e la guerra in Iraq ha riportato in piazza altri milioni di persone, quindi non si è esaurito immediatamente, ecco. Però anche lì la guerra in Iraq l'abbiamo fatta. Cioè, c'è stata una serie di diciamo, adesso ho un po' allargato lo sguardo rispetto alla domanda, però andando proprio a rispondere alla domanda, cosa abbiamo perso? Cioè, secondo me c'è stata una repressione che ha allontanato molte persone. La mobilitazione non si è immediatamente esaurita, però è evidente che si è un po' persa. Io dicevo prima, hanno perso la bussola, ma forse in generale non c'era una bussola adeguata, cioè non si sapeva bene, diciamo, cosa sarebbe dovuto scaturire da lì. Cioè, io non so come dire. Più che cosa abbiamo perso per colpa della repressione, mi viene da dire che la repressione ha reso palese delle mancanze di direzione, di comprensione del proprio ruolo e compito da parte di quel movimento e delle organizzazioni che poi spingevano quel movimento e di dove bisognava andare, diciamo, sostanzialmente a parare alla fine della storia. Secondo me è stato quello un po' che ha dimostrato, perché la repressione ha sicuramente allontanato delle persone, ma non è di per sé l'unico motivo per cui crolla un'ipotesi di alternativa e c'è questo ritiro assurdo e assoluto del movimento. Anche perché, ripeto, poi 2 anni dopo ancora centinaia di migliaia di persone sono andate in piazza. Secondo me lì è stata proprio invece la dimostrazione di come il governo era pronto ad alzare l'asticella e chi stava dall'altra parte invece non sapeva cosa fare sostanzialmente. Ripeto, aveva le ragioni, ma non aveva la forza, non aveva la forza inteso come gli strumenti organizzativi per sapere come costruire davvero un'alternativa di lungo periodo che sapesse anche confrontarsi con quell'alzamento dell'asticella da parte del governo della repressione. Non so se sono stato chiaro in questa lunga risposta articolata, ecco, spero di sì.
Sì, ti faccio anche la seconda parte della domanda, ma forse so già la tua risposta, ma vediamo, magari mi stupisci. E rispetto alle battaglie, quindi il tema, che ne so, dei diritti, del lavoro, dell'ambiente, della guerra, di porre dei freni all'ipercapitalismo, all'iperliberismo, del tema della forbice, no, sociale che si allarga sempre più pochi ricchi e tantissimi poveri. Secondo te, il fatto che quel movimento globalmente sia stato interrotto con quella forza ha portato, che ne so, ha tolto una possibilità a qualcuna di queste battaglie, non dico di essere vinta, ma di poter essere portata avanti, oppure sarebbe andata più o meno così? Cioè, il mondo che abbiamo oggi a disposizione nel 2026, un mondo che, insomma, non è che ci piaccia poi molto, no? Un mondo pieno di guerre, un mondo pieno di ingiustizie, un mondo, dove avviene un genocidio e nessuno sostanzialmente fa nulla per impedirlo, un mondo che sta bruciando dal punto di vista ambientale, un mondo in perenne crisi energetica, eccetera, eccetera. eccetera, non c'è bisogno di fare l'elenco. Se fosse andata diversamente lì, se quel movimento avesse avuto più fiato, più tempo, più margine, non fosse stato schiacciato, diciamo, in quel modo così violento, sarebbe successo qualcosa di diverso nella tua percezione o no?
Anche questa secondo me è una domanda facile a cui rispondere e ci ragiono con te, nel senso, io penso in generale le tendenze storiche fossero quelle e quindi c'era poco da fare, nel senso che, ripeto, io credo che il grande problema di quel movimento fosse la mancanza di organizzazione intesa come, intesa come, sì, come organizzazione di alternativa con una visione diametralmente opposta al mondo del capitale sostanzialmente, c'era una serie di visioni dentro quel movimento, o perlomeno le visioni egemoni erano visioni che erano alla fine compatibiliste con il mondo che avevamo davanti, anche perché ancora non era arrivata la crisi del 2006-2007, non era ancora arrivata la guerra in Afghanistan, non era ancora arrivata la guerra in Iraq, come dicevo prima, si era capito che c'era un problema in quel mondo, però non si era ancora, diciamo così, rivelate le grandi contraddizioni che avrebbero portato a una serie di escalation belliche ed escalation, diciamo così, di crisi economiche che ci hanno portato all'oggi, ecco. Quindi quel mondo lì era un mondo che non aveva le idee, aveva completamente dismesso, soprattutto dopo appunto il fallimento dell'Unione Sovietica, eccetera, il nodo fondamentale dell'organizzazione, intesa come organizzazione politica, organizzazione strategica, che strategicamente si pone il tema dell'alternativa, della rottura, della trasformazione, della transizione, io la dico transizione socialista, del comunismo, eccetera. Questa è la mia visione, ovviamente, però l'idea dell'organizzazione e che aveva una serie di visioni, come ripeto, compatibiliste, quindi tendenzialmente le tendenze storiche avrebbero portato alle stesse situazioni. Non erano un movimento che avrebbe potuto cambiare dove andava il capitalismo in quel momento, perché il capitalismo era troppo forte, ma anche nel momento in cui c'è stata la prima crisi finanziaria, le guerre, la crisi finanziaria ha dimostrato che non aveva come dicevo prima, quella bussola, quegli strumenti organizzativi che erano in grado di stare a livello di quelle contraddizioni che piano piano andavano macerando. Ora, detto questo, però secondo me chiaramente qualcosa sarebbe potuto cambiare. Cioè, se sarebbero maturate anche alcune contraddizioni interne a quel movimento, se sarebbero maturate invece delle riflessioni politiche rispetto a dove andava quel modello capitalistico, sicuramente si sarebbe potuto ottenere di più. Cioè, lì è stato certamente come dire, un binomio di un certo tipo di movimentismo che non aveva un obiettivo chiaro da poter praticare poi sostanzialmente. C'erano gli obiettivi appunto di piazza, ma la piazza non è un obiettivo, non può essere un obiettivo di per sé, nel senso, questo è il tema sostanzialmente. E poi c'era, diciamo così, una forza ancora di quell'imperialismo occidentale che oggi è in crisi, che non ti dava gli spazi effettivi politici dopo appunto quei 10 anni di cui parlavamo prima, di fallimento dell'URSS, di smantellamento del tessuto sociale, organizzativo, politico, delle classi subalterne, eccetera, che ti dava lo spazio per immaginare un'alternativa in quel momento. L'alternativa, sì, diciamo così, tolti quei nuclei di avanguardia che avevano in mente come strutturarsi strategicamente dentro quella fase storica, però la vera opportunità di alternativa nasce dal 2007-2008 in poi, evidentemente. Faccio l'ultima postilla su questo, però bisogna anche dire che questo riguarda, diciamo così, il nord globale, nel senso che
Certo,
nel resto
certo.
del mondo sono successe altre dinamiche, tutte altre cose, alcune esperienze rivoluzionarie come quelle di Cuba hanno continuato a rappresentare, nonostante tra l'altro negli anni 90 sia stato peggiorato il blocco, eccetera, abbiano continuato a rappresentare un'alternativa in tutta l'America Latina, per esempio. Si sono poste le basi di molte esperienze progressiste che proprio in controtendenza in quella fase hanno visto l'idea di ridare spazio a un connubio particolare tra, per esempio, indigenismo, sovranità nazionale, popolare, antiimperialismo, eccetera. Esperienze complesse, anche quelle contraddittorie, che purtroppo ultimamente hanno visto tanti arretramenti, tra l'altro, questo non va negato, però rimanendo sulla questione del G8, è stato diciamo così, un evento del nord capitalistico che in quel momento era al massimo del suo splendore, perché aveva vinto la settantennale, quanti anni erano, guerra contro il socialismo sovietico, e aveva visto la grande espansione della globalizzazione. Ecco, quindi comunque rimane un affare, diciamo, delle nostre latitudini, ecco, non del resto del mondo.
Però si può dire, forse poi con questo concludiamo, si può dire che quelle esperienze, diciamo, latinoamericane in particolare, che portarono poi anche delle esperienze di governo assolutamente progressiste, con tutte le contraddizioni, forse derivavano anche dallo spirito, sai, Porto Alegre, eccetera. Quindi quel pezzo di storia forse non è andata in modo così fallimentare come la narrazione vuole raccontare, che tutto quel movimento no global, fine anni 90, primi anni 2000, no, sia andato a finire, no? Cioè, qualcosa è rimasto lì, forse più che qui. Si può
Ah
dire
no,
questo, secondo te?
ma no, no, assolutamente, ma infatti io penso che sia stata proprio così, cioè dal Chiapas, del subcomandante Marcos, come dicevi tu, Porto Alegre, le esperienze nella Bolivia, Venezuela con Chavez, eccetera, eccetera, sono state tutte esperienze che, ripeto, anche lì le ragioni ce l'avevano tutte, la differenza è stata che lì sono stati in grado, seppur magari solamente per una breve fase, seppur magari con tutte le contraddizioni, di darsi degli strumenti politici che, diciamo così, intercettassero in maniera sensata quelle ragioni e le trasformassero in forza, in organizzazione e poi in capacità di governo. Poi, anche lì, chiaramente gli anni passano, le contraddizioni macerano, se tu non sei in grado di adeguare quegli strumenti, la tua riflessione a anche fasi nuove di un capitalismo che, ripeto, è diventato negli ultimi 15 anni soprattutto molto più aggressivo, molto più predatorio, molto più pericoloso sotto tanti aspetti. Se tu non sai adeguare la tua esperienza a questa nuova fase storica in cui l'imperialismo giustamente fa l'imperialismo e quindi di fronte alla propria crisi risponde col suo strumento principale, cioè con lo strozzamento delle economie, con la guerra, eccetera, poi anche tu vieni strozzato. Però al di là di questo, senza dubbio sono state. Non saprei dire se un po' per ignoranza magari o un po' perché non mi viene a me da dirlo, non so se completamente, diciamo così, se collegate in maniera strutturale, però sicuramente parte di una ventata di comunque di idee di alternativa che
Più quello
comunque,
dicevo io, più quello dicevo
sì,
io.
comunque sì, sicuramente parte di un sommovimento mondiale che di fronte a questo unipolarismo a guida statunitense, alla globalizzazione, comunque si è reso conto che non c'era la fine della storia, non c'erano le magnifiche sorti progressive, c'era da combattere ancora. L'ha fatto con le proprie specificità e sicuramente ha avuto una storia migliore di quella della repressione, cioè del G8 di Genova, anche se bisogna dirselo, la repressione, per esempio, appunto in America Latina, adesso perché abbiamo fatto l'America Latina, è stata terribile, cioè lì. Altro che un omicidio, ce ne sono decine a livello politico. Però, appunto, anche di fronte, nonostante questo livello dell'aggressività, hanno saputo esprimere esperienze che sicuramente, diciamo così, io mi rivendicherei, ecco, fino a una certa, insomma, molte di queste esperienze sono state straordinarie. Poi, ecco, quello che ci riserva il futuro è da capire, da analizzare.
Oggi, ultima domanda e poi ti salutiamo e ti ringraziamo anche per la bellissima intervista, la bellissima chiacchierata. Oggi, a livello in Italia, a livello di capacità che hanno i movimenti di esprimere presenza nelle piazze, mobilitazioni, azioni, scioperi, grandi manifestazioni di massa, è possibile immaginare numeri così ampi e magari un po' più strutturati forse di come tu hai giustamente fotografato quelli di allora che scendono in piazza per un obiettivo, per più obiettivi, su più piattaforme, per una sola piattaforma? Mi verrebbe da dire che quello che è avvenuto circa un anno fa, insomma, fra un anno e mezzo fa per Gaza, facciano pensare di sì. Tu che sei protagonista e sei di una generazione diversa rispetto alla mia, del fare politica oggi dal basso, come rispondi?
No, è come te, nel senso che io penso che appunto le mobilitazioni dello scorso autunno abbiano dimostrato proprio questo, che in realtà di fronte a questa rottura, che non è più solamente economica, no? Che ormai sono 15 anni che viviamo in una crisi continua, ma è anche culturale, no? Che che ci viene proposta l'idea che noi siamo il mondo, siamo il giardino, no? Di fronte alla giungla, siamo il posto della civiltà, il luogo dei diritti, della democrazia, e poi siamo i primi a finanziare un genocidio. C'è stata una rottura tale per cui si è dimostrato che quelle ragioni, diciamo così, dell'epoca che dicevano c'è qualcosa che non torna in questo sviluppo che ci stanno propinando, ci sono ancora oggi, sono dimostrati tutta la loro necessità. Cioè oggi penso che le mobilitazioni abbiano dimostrato che c'è una disposizione da parte delle persone a scendere in piazza, che non è vero che non si scende in piazza, perché sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone in continuazione per 2 o 3 settimane, ok? E che diciamo così, se all'epoca le ragioni venivano viste e poi sono state un po' azzittate, oggi sicuramente c'è ancora tanto da lavorare, però allo stesso modo si è visto che c'è, diciamo così, uno scollamento totale tra quello che le nostre classi dominanti ci dicono e ci dicono che sarà il nostro futuro e quello che la gente capisce, perché la gente capisce, non è stupida, che del mondo che c'è intorno, insomma, ecco. Quindi secondo me è fattibile. Allo stesso tempo, come tutti i movimenti, abbiamo visto che c'è stato un ritrarsi, perché non si può sempre pensare che si mantenga il livello di mobilitazione del 22 settembre scorso,
Chiaro.
evidentemente, ecco. Però comunque ci sono state anche molte mobilitazioni con tantissime persone, cioè non solo quell'autunno, ma a fine novembre ci sono state ultimamente, cioè diciamo che, ripeto, la predisposizione delle persone di mobilitarsi c'è. Il tema è lì l'organizzazione, come ho sempre continuato a ribadire più volte durante l'intervista, nel senso che, ripeto, all'epoca probabilmente come movimento non ha saputo trasformare quella grande mobilitazione in organizzazione, cioè in un gruppo di persone con una visione del mondo e che nella tattica e nella strategia che le diverse fasi storiche esigono, mettiamola così, diciamo ti organizzi di conseguenza e quindi lavori su qualcosa, lasci da parte altre cose, insomma l'attività politica diciamo giornaliera però organizzata secondo una visione del mondo e di come si costruisce diciamo così la forza di classe, l'organizzazione della classe in tutti i suoi aspetti, che siano quello sindacale, che siano quello politico, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi magari diciamo di fronte al fatto che l'onda lunga di quel fallimento è l'evidente, diciamo così, fallimento anche di qualsiasi ipotesi riformista che abbiamo di fronte, riformista di fronte al mondo, diciamo ormai che corre verso la guerra, magari gli dà l'opportunità di sperimentare cose nuove. Cioè io quello che dico, per dirla in maniera molto più chiara, anche fuori dai denti, se quel mondo che per esempio è stato a lungo, no? Per esempio, diciamo così, rappresentante del movimento no global. Io parlo di quello che era magari la disobbedienza, eccetera, eccetera. Oggi c'ha dei rapporti molto evidenti, no? Con campi larghi, vari, eccetera. Rappresentanze che però esprimono una netta compatibilità con Unione Europea, NATO, eccetera, con tutti questi strumenti che oggi hanno dimostrato di essere. E cioè, te lo dicono, noi vogliamo la guerra come strumento per mantenerci a capo del mondo. Questa è, diciamo così, la prospettiva che ti danno. Oggi, quindi, forse magari di fronte a questo c'è l'ipotesi per cui quello che si è mobilitato, quello che ha la predisposizione a mobilitarsi, si organizzi per vie molto più chiare rispetto a quello che vuole, cioè una rottura netta con queste compatibilità, con questo modello economico, con allineamenti strategici a livello internazionale, che poi sostanzialmente sono allineamenti con gli stati più terroristi di questo mondo, che Israele è l'esempio massimo, eccetera. Quindi questo, cioè a me viene da dire che magari ci sono anche delle somiglianze, cioè nel senso sotto questi aspetti della grande mobilitazione, eccetera. Però diciamo, quello che cambia davvero è la fase storica. Cambiata la fase storica, come dicevo, se il 2001 era una fase in cui la globalizzazione era ancora rampante, oggi ci troviamo nella fase in cui ti dicono che la globalizzazione è morta e che noi dobbiamo prepararci alla guerra per mantenere il proprio posto nel mondo. Però, cioè, il proprio posto nel mondo significa il posto da colonialisti, suprematisti, eccetera. E la gente ha dimostrato che non gli piace tanto questo posto, l'ha dimostrato con milioni di persone in piazza solidali con la Palestina. Quindi sì. Cioè, magari ci sono opportunità differenti per organizzarci con prospettive, ecco, ripeto, differenti e sicuramente non compatibiliste come ne sono emerse a bizzeffe tra movimentismo, municipalismo e varie. Il tema però rimane sempre quello, cioè indipendenza politica, autonomia delle forze di classe, organizzazione, con l'idea che la strada non è facile, cioè che affronteremo la stessa repressione che abbiamo visto al G8 di Genova. Ora non voglio dire che ci sarà il morto, però nel senso il livello, aspettiamoci che se cominciamo a far paura come l'abbiamo fatta a settembre, l'abbiamo visto, sono partite decine di denunce, multe, eccetera. Potrebbe peggiorare ulteriormente il livello di repressione. Non sarà facile perché c'è tutto un mondo da ricostruire di, come dicevo prima, di fili, di rapporti organizzati, di organizzazioni di settori di classe, tra chi è più disponibile all'organizzazione e chi meno, e quindi c'è da lavorare anni nelle difficoltà, però mi sembra che le condizioni ci possono pure essere e sicuramente oggi, purtroppo, e chiudo su questa nota, diciamo così, agrodolce. Purtroppo il mondo è così incasinato che però l'idea che ci debba essere una rottura totale, una transizione verso un mondo nuovo, è possibile da dire e da far passare alla gente, ecco. Certo, se non era così incasinato il mondo, forse non era così terribile la situazione, però forse non potevamo nemmeno parlare appunto di questo mondo nuovo e di una trasformazione totale rispetto al capitalismo, ecco.
Volendo parafrasare un famoso slogan dei tempi, un nuovo mondo è possibile.
Esatto.
Grazie Giacomo Simoncelli, e noi naturalmente vi rimandiamo al prossimo appuntamento, al prossimo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001, il podcast a cura delle redazioni della Città Aperta per il 25esimo anniversario appunto dei fatti di Genova 2001. Ciao Giacomo, grazie.
Ciao, grazie a voi. Buona serata.
Venticinque anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? Vi aspettiamo lunedì prossimo con il nuovo episodio.